A Maracanã appuntamento speciale oggi perché abbiamo un super direttore sportivo che vogliamo conoscere un po' nel dettaglio. Spesso lo sentiamo partecipare alle varie trasmissioni con le sue opinioni, ma oggi vogliamo conoscere un po' più nel dettaglio lui e vado a dare il benvenuto ad Enrico Fedele. Ciao Enrico, ben trovato!
Ciao, ben trovati, grazie dell'invito.
Allora, senti Enrico, io voglio subito partire da te. Mi sono appuntato qualche cosa, naturalmente se c'è qualche errore mi puoi correggere. Tu inizi a fare il direttore sportivo nel 1972, mi confermi questo?
No, un po' dopo.
Un po' dopo,
Un po' dopo nella mia città natale, che era il Nola. Un po' dopo.
Perché hai fatto questa scelta del direttore sportivo? Chi è che ti ha... C'è stato, diciamo, qualcuno che ti ha indirizzato? Hai scelto tu spontaneamente?
Io quando ho finito di giocare nel Benevento, e già nel Benevento, diciamo, era un capopopolo. Allora, poco più ho smesso per una probabile ernia al disco. Allora, sai, l'ernia al disco, stiamo parlando del 72-73, io avevo 26 anni, 27, e quindi avevo preferito. Ma l'allora presidente del Benevento, avvocato Mazzone, che è stato un po' il mio mentore, mi ha apprezzato e mi disse se io volevo incominciare a fare questo mestiere. Io dissi non sono ancora preparato e feci l'apprendistato un poco a Nola, nella mia città natale, anche se sono 50 e passa anni che vivo a Napoli. Poi ho girato il mondo. Così poi ho cominciato e poi sono ritornato nel Benevento con una politica che mi ha fatto conoscere poi alla gente, mi ha fatto diventare un buon direttore sportivo, perché se c'è una qualità che ho, riesco a vedere bene i giocatori. Già dal Benevento, con qualche giovane, io seguivo tutto il Viareggio, mi ricordo, il primo giovane che presi fu Ermini dal Torino, che poi giocava in Serie A. E poi, successivamente, abbiamo fatto esordire un ragazzino in porta, che era il papà di Abate, il terzino destro del Milan, Beniamino Abate. Beniamino lo fece esordire con... mi ricordo l'allenatore era Beppe Materazzi, sì. Il quale aveva un coraggio, perché era troppo competente soprattutto sui giovani, e quindi proprio questa politica poi l'ha portato dopo Benevento, Reggio Calabria, dopo Reggio Calabria Benevento, Caserta, poi Salerno, e poi nell'82 ci fu questo corso di direttori sportivi, allora, che veramente vivono il calcio, molti non ci stanno più, e io fui l'unico di Serie C molto apprezzato, dico la verità, e incominciò questa discesa. Però io capii che il calcio stava andando verso lo svincolo dei calciatori. E quindi pensai che prima o poi anche in Italia doveva arrivare una cosa del genere, che arrivò con la legge 91 dell'82, che è una legge per lo sportivo e non per il calciatore, sia ben chiaro, però diede una entità giuridica. Però il giocatore alla fine del contratto si svincolava e si doveva pagare un parametro a seconda della squadra dove uno andava e quello che faceva. Poi c'è stata la rivoluzione vera e propria.
Certo, più avanti.
E allora la legge Bosman. La legge Bosman.
Che ha cambiato allora, un sacco di cose.
E noi abbiamo creato, io, Bonetto, Pasqualin, non mi ricordo più chi ci fosse, Calillo, abbiamo creato l'associazione dei calciatori, l'associazione dei procuratori, non molto ben vista. Però dopo capirono che eravamo tutti gente di calcio, gente che conosceva il profumo dell'erba, gente che conosceva il profumo della canfora che sta nello spogliatoio, gente che sapeva quanto pesa un pallone, gente che sapeva quanti tacchetti stanno sotto una scarpa. Oggi purtroppo questo non lo, lo sanno poche persone, tutti arbitri.
Senti Enrico, ti faccio qualche domanda a quella, la trattativa più difficile di Enrico Fedele?
Ma guarda, la trattativa più difficile è stata quella che portò Thuram e Buffon alla Juve, al Parma. Sembrava il primo incontro che fosse oramai che non poteva più avvenire, e invece dopo si sbloccò, ma per 2-3 giorni stemmo nelle condizioni che pensavamo che questa cosa non potesse venire. Il drammatico è quello, proprio sempre col Parma, di aver preso un aereo per convincere Rui Costa a venire, e si era quasi convinto, poi dopo ci fu l'intervento del Milan per altri motivi e andò via. Ecco,
quindi l'avevi convinto a venire a Parma?
Sì. Allora con Giovanni Branchini, che era il procuratore di Milano.
Hai capito. Senti, invece la trattativa che ti ha dato più soddisfazione, che hai detto mamma mia, questa è stata proprio una cosa che ricorderò per un sacco di tempo, ce n'è una in particolare?
Oh guarda, voi non pensate che la cosa migliore sia quella, non so, quella di Fabio Cannavaro sicuramente, che il Napoli l'aveva già ceduto all'Inter e io mi fermai a Parma. E dissi da qua non ci vogliamo, ma la cosa che invece è diciamo sì pittoresca, ecco, io ero a Caserta e andai mio malgrado a vedere una partita su un campo di provincia e vidi un ragazzetto che non invece toccava la palla, un tipo Furino, sai, tipo Gattuso, questo qua, che non invece toccava la palla a una nostra mezzata di allora molto bravo. E io dissi, ma sto ragazzo me lo posso. E disse il presidente o il direttore di allora, adesso non ricordo, e disse, bene, se lo pigliate, caro direttore, vi regalo una cassa di mele annusche, perché era il paese durazzano delle mele annusche. Io non solo presi il giocatore, presi anche questo cesto di mele.
Come si chiamava il giocatore? Enrico?
Suppa. Andato in Serie A, eh? Andato in Serie A con Piacenza.
Ah, sì.
Andato in Serie A con Piacenza.
Hai capito. Senti, invece ti chiedo una cosa. La trattativa, diciamo, nel calcio attuale, no? Mi sposto un po' più avanti. La trattativa che tu avresti voluto fare attualmente, c'è una trattativa, dice, ma mi sarebbe piaciuto fare quel tipo di operazione.
Dico la verità, io ho apprezzato col tempo giunto di veramente una persona di una gentilezza unica anche nei miei riguardi. E veramente, ma forse il Giorgiano, ecco, è quello che invidio che è stato preso.
Caraschelia, quindi Giorgiano, avresti voluto fare quel tipo di operazione?
Guarda, mi ricorda un poco quando io ho preso Gilardino. Gilardino mi fu segnalato, vidi, dico, questo ragazzo mi pare un po' di quel giovane, mi piace, sai, questa relazione. Mi ricordo che era giovanissimo e quando dissi al Cavaliere Canzi, pigliamolo, perché anche se costava qualche cosa, lui mi disse, è sicuro? Sì. L'altra trattativa è stata Cassano, dove noi offrimmo un sacco di soldi a Cassano nel novembre, allora si faceva il mercato a 9, finiva agli inizi di luglio, e poi la seconda parte era a novembre, non era come adesso a gennaio, e a novembre gli mettemmo un sacco di soldi, perché io stravedevo con questo ragazzo che avevo visto crescere, se non che la Roma, e allora mi ricordo c'era Sensi, Baldini e Lucchesi, e fu dato poi alla Roma per una cifra enorme,
Come no? Però Enrico, ti chiedo una cosa su Cassano. Hai detto tu stravedevi per questo calciatore. Ha fatto la carriera che ti aspettavi oppure no? Poteva fare di più? Che
assolutamente no, perché io poi l'ho ritrovato. È un ragazzo educatissimo. L'ho ritrovato quando Fabio è andato a Madrid. E a Madrid lui era là, ma si vedeva che insomma Cassano dal punto di vista tecnico era soprassino, però
più forte Cassano o Totti? Ti faccio questa domanda.
Cassano
o Totti, chi è più forte?
Totti è più forte in assoluto, non scherziamo. Totti è più forte giocatore in assoluto degli ultimi 50 anni, per un motivo semplice. Perché anche Baggio come classe cristallina era superiore. Però Totti abbinava la classe alla realizzazione. Cioè oggi, caro amico mio, i giocatori si dividono in giocatori indispensabili e giocatori determinati. I giocatori indispensabili sono le mezzali, gli esterni, quando non fanno un'idea. I giocatori esterni, una volta si diceva Bruno Conti, Sala, Causio, Donadoni, avevano però bisogno di chi determinare. Oggi invece, con Totti, noi abbiamo un giocatore determinante, cioè non ha bisogno di un altro per stare con.
Bella questa
e
cosa.
Questo Totti, per me, negli ultimi 25 anni, è il giocatore in assoluto.
Senti Enrico, ancora un altro nome. Hernán Crespo.
Non me ne parlare. Una delle persone più serie in assoluto che io ho conosciuto. Un ragazzo educatissimo. Un furbo di tre cotte nell'area di rigore. Acrobatico. Furbo. Cecchino. Un giocatore che poi abbiamo fatto una trattativa con la Lazio. E mi ricordo che quell'anno, proprio con Crespo, ci fu un incidente grave, il giocatore del Parma, Longo, che era andato alla Roma,
sì,
e fu ricoverato in un ospedale e non si poteva entrare a vederlo, se non che un signore che stava alla porta mi riconobbe e mi disse: la faccio vedere attraverso il vetro il calciatore, perché io sono laziale e so che state trattando a Crespo.
Senti Enrico, però ti chiedo un altro paragone, proprio perché mi viene adesso in mente così mentre parli di Crespo. Crespo Batistuta, due grandi attaccanti argentini. Chi è il più forte?
Più potente Batistuta, più completo tecnicamente Crespo.
Sì.
Più potente Batistuta. Due. Ma Crespo aveva un qualche cosa in più da un punto di vista tecnico. Non a caso lo chiamavano Valderito.
Sì. Senti, l'allenatore con cui hai lavorato meglio?
Tutti, dico tutti. La verità, tutti.
Ma non ce n'è uno, ma non ce n'è uno con cui avevi un feeling maggiore?
No, guarda, io sono partito dalle basse categorie, ma mi hanno sempre riconosciuto una certa competenza, ma non ho mai fatto invasioni di campo. Però ho sempre chiesto delle spiegazioni, mi sono state date, ho sempre avuto degli allenatori che appena mi hanno conosciuto finivano l'allenamento e mi chiedevano sempre: tu come la pensi? Ma non mi sono mai permesso di dire vicino a un allenatore, o Olivieri, o Passarella, o Malesal, lo stesso Sacchi, di una correttezza unica.
Hai capito? Unica. Il presidente con cui hai lavorato meglio?
Beh, guarda, io ti dico la verità, io sono stato un carattere particolare. Io potevo firmare tutti i documenti, qualsiasi somma, perché sennò non ci sarei andato. Loro mi dovevano dire solo qual era il progetto e qual era l'obiettivo. Poi se ne parlava a fine campionato. Non l'ho mai detto, però ne ho avuti tanti. Tanti, veramente tanti. L'avvocato Mazzola Benevento, il presidente Farina, Cavaliere Danzi di poche parole insieme al figlio, che mi diceva: lo faccia, lei ci crede, lo faccia. E cioè ho conosciuti tanti personaggi che quando mi sceglievano sapevano la rogna che pigliavano, però sapevano pure che alla fine, insomma, fosse
portati a casa il risultato, insomma. Senti Enrico, e guardando il calcio di adesso, c'è un presidente che tu, osservandoci, mi sarebbe piaciuto lavorare con lui?
Taliani.
Ah, ebbè, adesso.
Taliani. italiano.
Assolutamente.
Una persona di una grande competenza. Grande competenza.
Senti, toglimi una curiosità, fra poco ti saluto, però toglimi una curiosità. Ma Sarri, ti piace o non ti piace? Perché io ti ho sentito spesso che lo hai punzecchiato, no. Come mai?
Sarri è il più grande allenatore dal lunedì a sabato. È schiavo della sua tattica ostinata.
Non ti piacciono gli allenatori schiavi della tattica?
No, non mi piacciono i giocatori che antepongono la tattica al talento. Non so se mi sono spiegato.
Sì.
Io ho avuto allenatori gestori di grandi giocatori, perché hanno sempre detto il calcio è dei calciatori e quando hai talento puoi dare un indirizzo ma non lo puoi ingabbiare. Io di Sarri non riesco a capire una cosa. Lui è un malato che il difensore deve guardare la palla e non deve guardare l'avversario. Mi diceva Capello e mi diceva anche Fabio. La palla da sola in porta non va. Per poter andare in porta deve essere toccata da un altro. E oggi la penuria dei difensori italiani sta che pensano più a giocare a pallone che non a far giocare l'avversario. Questa è la verità. E quando vedono dei buoni difensori sembrano che sia venuta la manna dal cielo. Adesso parliamo di Guardiol, questo ragazzo croato che è un ottimo giocatore, però non ci sono più i Cannavaro, i Nesta, i Baresi, cioè questi, i Mannini, i Virkovic, i Gentile, non stanno più,
non ci stanno più, vero.
Cioè la scuola italiana non ci sta più dei difensori. Io sono un fautore del calcio all'italiano. Finalmente su tic e tac, su tic e toc, hanno lavato all'inizio.
Senti, ascolta, le ultime ti sto per salutare. Dimmi i nomi, il tuo allenatore preferito attualmente. Il nome.
Spalletti.
Ho capito. Lo vince sto scudetto, sì o no?
Alla B.
Vado avanti.
Non lo può perdere. Se va a giocare a Milano e sbaglia in aereo, arrivano a Torino, pigliano pure la penalizzazione, allora sono
grande. Senti, invece ti chiedo i tre attuali direttori sportivi migliori. Fammi una gradatoria. Primo posto.
Giuntoli.
Secondo posto.
Tare.
Terzo posto.
Ma guarda, io dico dei giovani perché dovrei mettere anche un mio vecchio amico che è troppo esperto di calcio e lo metto, parlo dei giovani,
sì.
Non di quelli che hanno avuto una carriera come me, perché Perinetti è un intenditore, noi parliamo di intenditori di calcio, cioè Sartori, che è stato anche un mio vecchio giocatore, è un intenditore di calcio. È uno che scova il calcio, cioè, è uno che sa pigliare il giocatore. Non so se mi sono spiegato. Giuntoli è uno che sta dimostrando che appena ha avuto la possibilità, qua di vado da un buon staff di migliaia di giocatori.
Ma
non so se mi sono
spiegato. No, ti sei spiegato, ma di questi due, secondo te, chi sarebbe più da Juventus? Visto che si parla che la Juve potrebbe. Chi sarebbe più uomo da Juventus? Ma
allora ti dico, dipende da che mansioni hanno. Perché ci sono. Oggi non c'è più, oggi la figura del direttore sportivo che è deliberativo, cioè delibera a un budget che delibera i giocatori, che non c'è più. Oggi il calcio è cambiato. Una volta esistevano queste figure e io facevo parte di uno di questi. Cioè avevamo la possibilità e di creare una squadra secondo la nostra mentalità. Io per esempio ho cercato di accontentare allenatori, ma se mi dicevano mi pigli questo te ne vai, io dicevo la porta sta là, te ne andare. Non so se mi sono spiegato.
Sì.
Io una volta dovevo pigliare un allenatore che mi ha detto che voleva l'allenatore in prima, l'allenatore in secondo, tutte queste belle cose, compresi il medico. Io dissi scusami, la macchina è mia, io mi piglio conduttore, ma tu lo portavo pure i meccanici.
Quindi tra i due te chi vedresti meglio? Dai, dammi un'indicazione. Giunto Litare, chi vedresti meglio?
Sono due brani. Dalla
non ti sbilanci.
Se li lasciano fare,
questo è. Senti, un aggettivo per definire Moggi, un aggettivo.
È uno che ha fatto la storia del calcio.
E uno per definire Raiola.
Al di là di tutte le cose, eccetera, eccetera, però insomma, Moggi ha fatto la storia. Indipendentemente dagli errori che ci facciamo, va bene, ma magari sai, quando hai potere.
Però qualche errore l'ha fatto, dai. Qualche errore l'ha fatto, Enrico.
Come no? Caspita, se l'ha fatto.
Senti, un aggettivo per definire Raiola. Un aggettivo per definire Raiola.
Io ho conosciuto Raiola nel ristorante suo. Una volta quando andai a Eindhoven con il Parma, poi l'ho incontrato a San Paolo in una partita del Palmeiras. E una cosa è essere, io dico sempre, una cosa è essere intermediari e una cosa è essere competenti di calcio.
Ho capito.
Non è il mio mestiere fare l'intermediario, va bene? Dove oggi purtroppo le intermediazioni arricchiscono tutto. Io sono uno che dopo 40 anni che passa credo di capire il calcio. Non mi sento inferiore a nessuno, ma non mi sento superiore a nessuno.
Bella questa cosa. Senti, è finito il mondiale, siamo stati bombardati da questo paragone Messi Maradona, dammi la tua, dai, ti prego, e la chiudiamo.
Io ho vissuto l'epoca di Maradona, senti. E non si mettono mai a confronto i due campioni, i due fuoriclasse, perché ricordati, voi usate, anche voi, usate spesso la parola campione e fuoriclasse. Sono due cose diverse. Il campione fa le cose che altri non sanno fare. Il fuoriclasse vede cose che gli altri non vedono. Questa è la differenza. Mappé non è un fuoriclasse, è un campione, ha il motore di una Ferrari, mentre gli altri hanno il motore di una macchina normale. Mentre Messi e Maradona 20 anni fa, nel secolo passato, aveva una velocità, una forza muscolare, un'inventiva che ancora oggi sarebbe il primo. Messi è durato 16 anni, 17 anni, però ha qualità. Allora sono epoche diverse, però io voglio citare, perché mi ha colpito, posso chiedere il mio pensiero, che ci sono alcuni che non ci stanno più e altri invece che sono ancora, grazie a Dio, viventi. Se si dovesse imbandire una tavola con 5 fuoriclasse, si dovrebbero mettere Pelé, Maradona, parlo di viventi e non viventi, Di Stefano, Pelé, Maradona, Cruyff, Messi.
Bella, bellissima, bellissima. Ascolta me, siamo alla fine, le ultime, e poi ti saluto. Ma è vero che Cannavaro ti considera quasi un papà?
Il secondo papà. Allora, Fabio Cannavaro era stato ceduto alla Cireale. Quando venne il presidente della Cireale per pigliarlo, il Napoli, io disse no, dunque da nessuna parte. Dopo due domeniche giocò contro la Lazio, giocò contro il Torino, in casa, con Carbone e poi con la Lazio. E Fabio Cannavaro, sai perché? Fabio Cannavaro è quello che mi ha dato tutto, parliamoci veramente. Io quando l'ho visto giocare la prima volta, era un ragazzo brutto, era baricentro basso, impettito, e giocava al terzino sinistro. E mi ricordo che disse, io dissi, questo ragazzo fa un sacco di fallo, però quando salta alle molle sotto i piedi, se si disciplina, si sa dove vuole. Quindi vieni presente, che poi ho avuto ragione, ma ho avuto ragione pure su qualche altro.
Ma no, stiamo parlando di un pallone d'oro.
No, no, ma ti dico, vedere un giocatore non è che ci vuole che deve fare tre gol, può vedere il giocatore può vedere tre gol, ma non mi piace. Un portiere può fare una papera perché è un incidente, però se ha una qualità tecnica oscura, io lo vedo lo stesso.
Certo, certo. Enrico, ti saluto così. Io so che tu hai una grande passione, confermami questa cosa, per il mare.
Molto.
Ecco, ti chiedo una cosa. Quando guardi il mare, qual è il primo pensiero che ti viene?
L'infinito. Io guardo il mare, delle volte guardo il mare dallo scoglio sempre dell'infinito. Mai a guardare la costa. Mai. Mai. Se faccio una gita in barca, non guardo il mare quando stiamo per parcheggiare, diciamo così. Quando invece usciamo, allora guardo l'orizzonte e mi dà l'idea dell'infinito, di essere, come devo dire, qualcosa di sublime, mi dà una tranquillità mai vista.
Ma pensi a qualcuno? Hai mai pensato a qualcuno, a qualcosa?
Quando? A mare?
Quando guardi, come hai detto te, l'infinito.
Guardo e ascolto una canzone.
Ah.
Sì.
Quale?
Che è meraviglioso. Meraviglioso. Meraviglioso.
Meraviglioso. Grande Enrico. Senti Enrico, è stato un piacere condividere con te questa intervista. Ti faccio naturalmente tanti auguri di Natale, di un buon anno, e quando è possibile lo sai che sei sempre un graditissimo ospite.
Grazie a voi, grazie a voi. Oramai mi sono fatto vecchio, però ho perso un po' di forza, ma mi è rimasto ancora un po' di cervello.
Ciao Enrico, un abbraccio, grazie Enrico Fedele. Ringraziamo Enrico Fedele per questo appuntamento e naturalmente state sempre con noi.